L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Ben ritrovati, 7 minuti dopo le 15, sempre in diretta qui su Radio Bianconera, come dice giustamente la reclama. Un termine che non si usa più, però oggettivamente rende l'idea. L'unica radio dedicata ai tifosi juventini, sulla quale voglio aprire un dibattito. Ascoltavo anche cosa vi dicevate nelle ore scorse, leggevo anche la messaggistica, e allora mi sono domandato, rispetto a ieri in cui abbiamo tenuto il focus prevalentemente sulla figura di Max Allegri, come potrebbe cambiare la Juventus a livello di guida tecnica da qui a fine stagione, quali saranno le scelte sostanzialmente che porteranno a una decisione da parte della dirigenza, se cambiare o no. Chiaro che in questo momento sembra molto propensa la dirigenza ad un cambiamento, nonostante le parole di facciata, nonostante la conferma ufficiale, pubblica di Max Allegri. È chiaro, è inevitabile che si stia facendo dei ragionamenti su un'alternativa, così come è chiaro, ed è legittimo che sia così, che la dirigenza si sia già mossa in questa direzione con Thiago Motta e non soltanto. Oggi invece spostiamo un pochino il focus, non sul mercato, attenzione, perché è chiaro, quando si parla poi di futuro è molto semplice scivolare sul mercato. Al momento però è complicato provare a fare dei nomi, soprattutto nomi credibili, sulla base di una situazione molto incerta a livello di guida tecnica. Come spesso si dice in questi casi, prima che venga scelto un allenatore è complicato andare a delineare quale può essere un profilo ideale, un giocatore piuttosto che un altro che può dare una mano per la prossima stagione. Qualche nome lo sappiamo, diciamo, c'è già nel mirino della Juventus, perché qualcosa può cambiare sulla base dell'allenatore, ma ci sono dei punti fermi, come ad esempio Kub Meiners. Immagino che un giocatore come Kub Meiners possa giocare praticamente con tutti gli allenatori. Faccio fatica a immaginarmi un allenatore che arriva alla Juventus e dica no, però Kub Meiners no, tutti gli altri sì. Quindi ci sono magari delle eccezioni, però è chiaro che a livello sostanziale poi la rosa cambierà sulla base di quella che sarà l'impronta che darà il nuovo allenatore della Juventus, che sia Max Allegri o sia qualcun altro. Detto questo, oggi invece volevo parlare dei giocatori attualmente a disposizione di Allegri, dei giocatori che fanno parte di questa rosa, e mi stavo domandando, stavo ragionando su quali effettivamente diciamo così possono essere riconfermati per la prossima stagione. Quelli che si sono guadagnati sul campo la riconferma non ce ne sono tantissimi, quelli da cui ripartire per la prossima stagione. Vi chiedo tre nomi, uno per reparto, sui quali puntereste per la prossima stagione. Se non ne avete tre, ne basta uno, due, insomma quelli che volete, giocatori sui quali si può fondare la nuova Juventus, la Juve prossima, la Juve del futuro, una Juve che, come detto, deve rispettare certi parametri, e quindi una Juve giovane. Anagraficamente il tentativo sarà quello di abbassare ancora di più l'età media rispetto a questa stagione, in cui l'età media è già piuttosto bassa, soprattutto rispetto alle dirette concorrenti, ma non soltanto, quei paletti a livello di ingaggio che, come abbiamo visto, hanno provocato anche, diciamo provocato no, ma hanno portato poi sì Felipe Anderson a fare un'altra scelta anche di vita, quella di optare per il Palmeiras, per un ritorno in patria in Brasile. Contava molto quello, contava molto anche assecondare la famiglia che avrebbe voluto tornare in Brasile. È chiaro che avesse fatto un'offerta fuori mercato la Juventus con un ingaggio di 4 milioni e mezzo, 5, probabilmente qualche riflessione in più sul suo futuro l'avrebbe fatta Felipe Anderson. Così non è stato, perché ci sono dei paletti finanziari piuttosto stringenti che portano la dirigenza a fare delle offerte compatibilmente con questi. Quindi sì, Felipe Anderson a parametro zero ok, però un ingaggio di 3 milioni non di più. Questo chiaramente può portare a delle rinunce nell'immediato, ma poi, insomma, nel medio e nel lungo termine porterà dei benefici a livello di ingaggio, se non altro evitare di avere giocatori come abbiamo avuto e come abbiamo tuttora, come Cuadrado, come lo stesso Alexandro, ma come altri, come ad esempio Vlahovic, che guadagnano uno sproposito in relazione poi al contributo che offrono realmente, soprattutto questione Alexandro, questione Cuadrado l'anno scorso, ma oggi come oggi ci sono dei giocatori come Szczęsny, come Vlahovic, ma non soltanto, che guadagnano veramente tanto. Lo stesso Rugani è una riserva e ha un ingaggio da top player, probabilmente è nei primi 15 se non 10 di Serie A. Ecco, questo è un default a cui la Juve non vuole arrivare, e per ovviare a questa problematica, per cercare di rientrare anche a livello di bilancio, si è posto giustamente, secondo me, dei paletti a livello finanziario di ingaggio oltre i quali non vuole andare, neanche per un parametro zero, È chiaro che un parametro zero è più invogliato se l'ingaggio è più alto. Vedi Rabiot, che ha scelto proprio la Juventus anche in virtù di una situazione contrattuale molto allettante a livello di ingaggio, un ingaggio superiore a quello che avrebbe percepito altrove. Qua però ci stiamo dilungando sul mercato. Io volevo rimanere fedele alla linea che mi ero proposto a inizio puntata, è quella di andare a capire quali sono i giocatori di questa stagione, delle ultime stagioni, che meritano una riconferma sulla base anche di cosa, da dove, da chi potrà ripartire la Juventus del futuro, intesa come la prossima stagione. Una stagione, sappiamo, ricca di impegni, una stagione che vedrà la Juventus mettersi alla prova in Champions League. A proposito, non so se avete guardato il ritorno dei quarti di finale ieri sera, se guarderete quelli di questa sera, non so se per quale squadra facciate il tifo o se c'è qualcosa che vi ha stupito. Non mi aspettavo sinceramente la rimonta feroce del PSG. È chiaro che poi quell'espulsione di Araujo dopo pochi minuti ha decisamente condizionato il Barcellona, che non ha avuto poi il merito di provare a reagire in qualche modo, perché anche in 10 si può provare a fare una partita diversa. In realtà poi il Barcellona ha fatto una partita arrendevole da quando ha subito l'espulsione fino alla fine. Al netto della Champions, i tre giocatori che meriterebbero la conferma e perché? Allora, io faccio tre nomi che sono, diciamo così, non sono proprio i nomi più popolari, però sono i nomi sui quali ho ragionato e in base a tanti parametri, tra i quali età soprattutto, che per me è un parametro fondamentale e potrà esserlo e diventarlo sempre più anche quest'estate sul mercato, ma per la prossima stagione, e anche a livello di sostenibilità, anche a livello di valorizzazione della rosa, mi sono venuti in mente questi tre nomi sui quali secondo me la Juventus deve investire. Attenzione, sono giocatori già in rosa, che non vale dire solo perché sarebbe piuttosto semplice, sarebbe anche una mia scelta, però in questo momento non lo possiamo considerare propriamente in rosa. Io parlavo di giocatori che sono a disposizione di Max Allegri in questa stagione e quindi, diciamo così, soltanto quelli in rosa e non quelli in prestito, altrimenti la scelta sarebbe decisamente più ampia. Allora, i miei nomi sono, intanto per l'attacco, e può diventare secondo me il giocatore centrale della nuova Juventus, bisogna però avere coraggio di puntarci al 100% pienamente e ostinatamente, anche quando farà degli errori, anche quando non sarà in forma, anche quando avrà dei momenti di down, anche quando magari farà qualcosa che lo porrà un pochino sopra le righe. Bisogna tollerare tutto questo perché è giovane. Forse avete già capito di chi sto parlando. Il nome mio è quello di Kenan Yıldız. Questa è la mia prima scelta per quanto riguarda l'attacco, per quanto riguarda le riconferme degli giocatori attuali. In questo senso la Juventus si è già mossa, non si sta facendo prendere impreparata, a differenza di altri giocatori. Su Kenan Yıldız c'è un progetto di rinnovo contrattuale con un nuovo accordo verso il 2028 con opzione fino al 2029, quindi di fatto fino al 2029, con un ingaggio a salire che lo porterà adesso no, l'anno prossimo nemmeno, tra 2 anni nemmeno, ma poi alla fine del contratto a percepire uno stipendio intorno ai 3 milioni e mezzo, 4, insomma, a scalare, a salire. E quindi anche dal punto di vista di bilancio delle casse della Juventus è assolutamente gestibile. Dall'altro, e questa è la parte secondo me più delicata, molto delicata, perché abbiamo visto negli ultimi anni che non è stato semplicissimo, dovrà andare a essere il nuovo simbolo della Juventus. Ci sono già dei segnali positivi in questo senso, perché? Perché intanto, questo poi è reso conto che hanno fatto dai vari Juventus store, la maglia di Kenan Yıldız al momento è quella più venduta. E questo è già un segnale, secondo me, no? Se vai a puntare su un giocatore che deve prendersi la copertina, che deve diventare il simbolo, partire da questa base, ovvero puntare su un giocatore che di fatto è quello più appetibile, è già un buon punto di partenza. Non è l'unico, ma un buon punto di partenza. In più, secondo me, Yıldız rispecchia un pochino tutto quello di cui ha bisogno la Juventus, che è un giocatore di qualità e di fantasia di cui la Juventus aveva bisogno. Va a colmare, può andare a colmare, insomma, quel vuoto lasciato da Paul Pogba, con caratteristiche completamente diverse. È un giocatore completamente diverso, non si può paragonare al momento a Paul Pogba, ma nell'immaginario sia collettivo che della Juventus può diventare in potenza quel tipo di giocatore lì, ha quelle caratteristiche, ha fantasia, ha passo, ha una buona gamba, ha qualità da vendere, ha tanta tecnica. E quindi, siccome Pogba non ce lo avrei più, e siccome la seconda avventura di Pogba è stato un fiasco totale, praticamente dal primo fino all'ultimo giorno. Avere un giocatore come il Diz che può andare a ricoprire anche volendo la sua zona del campo quando eventualmente gioca sulla tre quarti. Centrocampo non lo vedo tanto il Diz, ma sulla tre quarti sì. Ecco, questo può diventare sicuramente un qualcosa di positivo per la Juventus da tutti questi punti di vista. Attenzione perché secondo me un'altra stagione così sarebbe deleteria per tutti. Perché se tu hai un giocatore come il Diz, che è giovane ma non è più un bambino, e guardati all'estero, Cubarsi, Yamal, eccetera, eccetera, giocano. Ha segnato ieri Vitinha, che è un 2000, ma è già un veterano del PSG Vitinha, è un 2000. E sembra uno che abbia già 10 stagioni alle spalle al PSG. In realtà no, ma in questo senso bisogna maturare velocemente. E in Italia c'è la tendenza un po' essere, dico, un po' accompagnati. A 20 anni sei ancora giovane, a 21 anni sei ancora giovane, a 23 anni sei ancora giovane. In realtà non è così. Quindi, cosa significa? Che un'altra stagione così, secondo me, il Diz non se la può permettere. Eppure la Juventus non se la può permettere. E quindi, qual è la mia soluzione? La mia soluzione è di prendere il Diz, fargli un discorsetto quest'estate, un discorsetto di responsabilità, un discorsetto di cercare di capire quanto e in che modo la Juventus punti su di te, recepire l'esigenza della Juventus nei tuoi confronti e, diciamo così, fare in modo che questa fiducia non vada persa. È una responsabilità, è un peso, è una pressione. Devi essere in grado anche di gestirla. Non tutti lo possono essere, lo possono fare. Io mi ricordo giocatori come Almiron, se non vado errato, che quando arrivò alla Juventus lo ha detto poi successivamente, ma le prime settimane era spaventato. Spaventato dalla pressione, dal carico di responsabilità, dall'indossare quella maglia, dallo stadio esaurito, da tante situazioni, dalla concorrenza interna, eccetera, eccetera. Ecco, questo non deve accadere, cioè il Diz va responsabilizzato, ma non va impaurito, non va messo nelle condizioni di dire non me la sento. Quindi, da questo punto di vista, deve essere fatto un lavoro di un certo tipo tra dirigenza, società, allenatore e compagni per cercare di ritagliargli quel ruolo che merita. Qual è il ruolo che merita il Diz? Numero 10, titolare fisso? No, non stiamo dicendo quello. Secondo me, la maglia numero 10 sarebbe un bel salto, forse addirittura ad oggi eccessivo per quello che ha fatto vedere fino adesso. È chiaro che l'obiettivo ultimo del Diz, se rimane alla Juventus, è quello di indossare la maglia numero 10. Io non vi so dire perché per indossare la maglia numero 10 non basta fare qualche giocata e qualche gol, ci vuole qualcosa in più. Io non so dire se può già essere definito un nuovo numero 10 della Juventus che non è il Diz. So che però tra i giocatori che ci sono in questo momento a disposizione in rosa è quello che più può ambire a mettersi sulle spalle quel numero che, come sappiamo benissimo, la Juventus non è solo un numero, ma è tanto altro. È un simbolo, è un peso, una responsabilità, è anche un modo di essere, è anche uno stile che tu devi saper incarnare. Non è soltanto se il numero 10 la Juve, wow, sei un figo, no, tu devi anche rispondere delle azioni che compierai perché tu hai quel numero sulle spalle. E ti responsabilizza in modo diverso rispetto a un compagno. È un po' come la fascia di capitano, la maglia numero 10 della Juventus. Ogni tanto coincide poi come con Del Piero, non sempre. Ecco, io vi posso dire: non so se il Diz posso già considerarlo pronto per indossare il numero 10 della Juventus, perché è una maglia pesante, perché è una maglia che non si dà così, perché è una maglia che quando la indossi poi la devi tenere per anni. È capitato ultimamente, purtroppo, per dei motivi che sappiamo bene, che ci siano stati dei padroni temporanei, ma nella realtà dei fatti, e soprattutto nella tradizione Juve, la maglia numero 10 è per sempre, tra virgolette. Quando sei investito di quella maglia, te la tieni finché rimani alla Juventus, e normalmente un numero 10 alla Juventus rimane per anni. È raro vederlo per una stagione o addirittura meno. Ecco, questa è la situazione che riguarda il Diz. Quindi, idee chiare da parte della dirigenza della Juventus nei suoi confronti, idee altrettanto chiare del giocatore che se sarà investito, io ribadisco, non so se è già il momento quest'estate, perché per me la maglia della Juventus ha una valenza di un certo tipo, molto alta come valenza, quindi non so se sarei già propenso. Da un certo punto di vista mi piacerebbe, dall'altro punto di vista ho un po' di timore, un po' di, non lo so, come si può dire, prudenza, ecco, in questo caso. Però, a seconda, a prescindere dalla maglia numero 10, il mio discorso sul Diz sarebbe un discorso molto chiaro. Prendilo, puntaci, fallo crescere, fallo diventare un campione. Fai un po' come hai fatto con Dybala. Il percorso potrebbe essere simile, sperando non nello stesso epilogo, ma il percorso, la crescita che ha avuto Dybala da Juventus, mi spero e mi auguro che possa averla anche Kenan Yıldız. Al momento sono due giocatori che secondo me hanno dei tratti in comune. Nel tipo di baricentro, nel tipo di passo, nel tipo di qualità, nel tipo di idee che dalla testa ti portano a fare delle cose speciali coi piedi. Ecco, primo Dybala da Juventus, io me lo ricordo molto molto bene. Ecco, a tratti mi ricorda per certe cose Kenan Yıldız, ma secondo me la cosa fondamentale è quella. Hai Yıldız, punti sul Yıldız, ok, lo fai giocare. Lo fai giocare, lo metti al centro del progetto, lo fai giocare appena ne hai l'opportunità di farlo, punti su di lui, lo proteggi, gli dai fiducia quando sbaglierà, e sbaglierà tanto, sbaglierà dei rigori, sbaglierà delle situazioni, si farà espellere per qualche ingenuità, quando magari un avversario lo piglia in giro, va benissimo, sono tutte situazioni che devi mettere in preventivo e va bene così. Insomma, i peccati di gioventù secondo me sono quelli migliori da perdonare. Un Vlahovic che si fa buttare fuori come è successo contro l'Atalanta? No, meno, decisamente meno. Ecco. Allora, questa è la mia prima opzione per le conferme di questa stagione. Insomma, su chi punterei in attacco, io non ho dubbi, punterei sul Diz. Come detto, Soler al momento non vale perché in questo ipotetico trittico di riconferma puntiamo solo sui giocatori che sono già in rosa. Quindi al momento Soler non vale, altrimenti sarebbe stata una bella lotta. Non lo so, tra Soler e il Diz. È una bellissima, bellissima lotta. Quindi il mio primo nome per l'attacco ve l'ho fatto, non so se siete d'accordo. Io vedo anche parecchia incertezza negli altri elementi dell'attacco, a partire da Ken, lo stesso Milik, Chiesa, Vlahovic. Sono giocatori che vedo nel presente, ma non sono così sicuro di vedere nel futuro. E il loro destino può veramente cambiare sulla base di un'offerta, di una decisione, sulla base anche di un allenatore che va e che viene. E questo non mi rende tranquillissimo per metterli al centro della Juve futura. Questo è il mio giudizio, poi magari mi sbaglio, poi magari Chiesa rimane altri 10 anni, diventa capitano della Juventus, tutto può succedere, ma al momento la mia sensazione è questa. Quindi in questo momento, se devo fare un nome per l'attacco, forse vado un po' controcorrente, ma rispetto a tutti quelli che possono essere, faccio quello del Diz. Centrocampo. Allora, centrocampo ho un giocatore un po' a sorpresa, perché di fatto in questa stagione ha giocato poco nulla, avete già capito chi è evidentemente, e il mio nome è quello di Fagioli. Non tanto per una questione di insomma, rilancio dopo i guai che ha passato, i guai autoprodotti in cui è caduto soltanto per merito suo e dai quali sta uscendo, ma per una questione anche di passaggi obbligati o meno che ha fatto la Juventus. Cioè la Juventus nei suoi confronti è stata più che chiara, limpida e probabilmente ha fatto qualcosa anche di inaspettato andandogli incontro a tal punto da rinnovargli l'ingaggio, avrebbe potuto dimezzarglielo, avrebbe potuto ridurglielo del 70% e lui avrebbe accettato vista la situazione. E invece cosa ha fatto la Juventus? Ha giocato in modo strategico e secondo me in modo lungimirante e molto furbo, gli ha rinnovato il contratto, gli ha addirittura aumentato l'ingaggio rispetto a quello che percepiva, ma in questo modo intanto ha dato un segnale anche all'esterno e dall'altra parte lo ha legato a vita alla Juventus. Cioè in questo senso Fagioli sarà eternamente riconoscente alla Juventus, giustamente direi io, perché in una situazione di oggettiva enorme difficoltà nella quale tante altre società avrebbero potuto prendere una decisione diversa, legittimamente, in modo assolutamente legittimo, gli è stata tesa una mano e più che una mano gli sono state fatte delle carezze e degli abbracci. E quindi in questo senso Fagioli non può che essere riconoscente e non può che lavorare durissimo per andare a dimostrare che la Juventus ha fatto bene ad avere fiducia in lui. Quindi il mio nome per il centrocampo è Fagioli, anche per una questione tecnica, perché secondo me rispetto ai vari Nicolussi, Miretti, Yiling e tutti gli altri giovani, Fagioli ha una marcia in più dal punto di vista tecnico e lo ha dimostrato. Purtroppo l'abbiamo visto pochissimo in questa stagione, però insomma, quando hanno avuto l'opportunità lo ha dimostrato. Ha qualcosa in più rispetto a giocatori medio buoni che però magari difettano in quell'ultimo step. Ad esempio Miretti è un ottimo giocatore, ma fa molta fatica sotto pressione, fa molta fatica quando si ritrova davanti alla porta. Fagioli questo lo ha bypassato in maniera piuttosto tranquilla. Vi ricordate il gol contro Lecce, ma non soltanto. Sembra un giocatore più freddo, sembra un giocatore più abituato a calcare certi palcoscenici, anche se in questo momento a livello di presenze vince Miretti. Nonostante questo è una questione probabilmente di personalità, di carattere. E questo fa di Fagioli, secondo me, un campione potenziale. Non è ancora un campione, ma può lavorare per diventarlo. Questa fiducia che gli ha dato la Juventus in chiave rinnovo di contratto, eccetera, può spingerlo a una serenità tale da portarlo poi a raggiungere il suo top. Io non so quale sia il top di Fagioli, top della condizione, quale sia l'apice della carriera di Fagioli, fin dove può arrivare, non lo so dire. So dire soltanto che ha delle qualità molto interessanti e quindi secondo me può fare veramente molto bene. Per questo motivo, tra i vari dubbi di Rabiot che può rimanere o andare via, tra McKennie che al momento non rinnova 2 milioni e mezzo giustamente, perché diciamo che è un'offerta piuttosto bassa, se ti guardi intorno e vedi che Rugani ne prende 4 e mezzo, dici ma come faccio a accontentarmi di 2 e mezzo? Tra Locatelli che secondo me poteva diventare il futuro crack, ma in questo momento sta attraversando un periodo di involuzione preoccupante, ecco, io vi dico Fagioli perché ha tutte le caratteristiche per diventare una futura colonna portante della Juventus. Non so in quanto tempo, non so se dall'anno prossimo, soprattutto dopo un anno di stop, riuscirà già a fare la differenza e essere determinante come può fare. Però è chiaro che in questo momento, dovendo ragionare sui parametri settati dalla dirigenza, quindi stipendio entro i 3 milioni, giovani, potenzialmente da valorizzare, ecco, il nome di Fagioli non può che essere il primo che si fa per il centrocampo della Juventus. Poi ribadisco, deve mantenere le promesse, deve mantenere la fiducia che ha avuto in lui la Juventus e deve soprattutto tornare a giocare, visto che non lo sta facendo da un po'. Però è giovane e le ferite a quell'età si rimarginano in fretta, sia quelle psicologiche, sia quelle poi di stare fuori e di non poter giocare per quasi una stagione. Quindi in questo senso, secondo me, il nome di Fagioli, così come sarà centrale quello di Diz per l'attacco, sarà centrale per il centrocampo della Juventus. Abbiamo fatto soltanto due reparti, manca la difesa. Sulla difesa avevo dei dubbi, però Huijsen non si può dire perché chiaramente è in prestito, anche se di fatto però ha giocato nella prima parte di stagione.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. L'ora della vecchia signora.
Eccoci, torniamo in diretta a 15:35 con l'ora della vecchia signora. I vostri messaggi, io vi ho dato là nella prima mezz'ora con insomma questa domanda che mi girava un pochino in testa da stamattina, cioè tre giocatori, ma se volete due, se volete anche 10, giocatori che meritano la riconferma per la prossima stagione, devono essere giocatori di questa stagione, quindi non valgono i prestiti, sennò sarebbe un pochino più complicato. Allora, partiamo da Rosario della Sicilia, che è convinto che in questo momento parlare di mercato sia ancora utopia, perché dipende tutto dalla guida tecnica. Mentre invece Stefano va sui tre nomi in maniera piuttosto chiara e diretta: Bremer, Cambiaso e Vlahovic. Bremer, Cambiaso e Vlahovic ci stanno. Diciamo che in questo momento sono le colonne portanti della Juventus, una in difesa, l'altra a centrocampo, diciamo così, e l'altra in attacco. Sì, io andavo un pochino più sulla linea verde, ma per una questione anche di futuro. Però giustamente Stefano dice sì, ma l'anno prossimo bisogna anche vincere, quindi se devo puntare su tre giocatori punto su questi. Allora, non posso. Allora, sempre il messaggio di Rosario. Gatti, Bremer, Yıldız, Vlahovic, ci scrive Marcel da Pavia. Allora, Gatti, Bremer, Yıldız, Vlahovic. Sono quattro, va bene lo stesso. Sì, vedo che Bremer è uno dei, diciamo, punti fermi delle vostre scelte. Felipe Anderson, il problema non era l'ingaggio, ma gli anni di contratto. La Juve giustamente non voleva impiccarsi per 4 anni con un 31enne, anche viste le esperienze passate. Ma alcuni pseudotifosi parlano di beffe e mancanza di soldi. Questione di malafede e malinformazione. Così forse ci teniamo sole 10 anni in meno più forte. Ci scrive Luca. Ma guarda, no, nessuno parla di beffa. Diciamo che la Juve non è stata assolutamente beffata. La Juve fino a un certo punto ci ha provato per Felipe Anderson. Diciamo finché la situazione era ancora in divenire. Quando si è arrivati un pochino al dunque, quindi si è iniziato a ragionare anche di parametri di ingaggio, che sono poi fondamentali per una scelta di un giocatore, giustamente. Che deve decidere il suo futuro. A quel punto la Juventus ha capito che Felipe Anderson avrebbe preso un'altra direzione. Non è andata oltre l'offerta di quei 3 milioni che sono che è diventato poi il limite imposto da Giuntoli, e in quel momento ha capito che insomma Felipe Anderson non sarebbe più arrivato a Torino. Ha scelto il Palmeiras Felipe Anderson, ma va bene così, non è né una beffa né un'arrabbiatura né una delusione, sono situazioni di mercato, sono dinamiche banali di mercato che coinvolgono due parti e quindi fino a quando non c'è un accordo è molto difficile trovare poi una quadra. È successo esattamente così. Purtroppo duole ammetterlo, ma noi manca un giocatore come Cuadrado, ci scrive ancora Luca, mentre Matteo, buon pomeriggio, bisogna ripartire da Cambiaso, Bremer, Yildiz e Vlahovic, gli stessi, gli stessi di Marcel. Cambiaso per qualità, Bremer per la solidità difensiva, Yildiz per la fantasia, le prospettive, Vlahovic perché può diventare un campione. Dobbiamo ricostruire un'ossatura da Juve, Matteo da Milano. Mi fa quasi specie che in nessuno dei vostri messaggi, e nemmeno nel mio trittico, ci sia un giocatore come Locatelli, che è stato pagato tanto, 35 milioni qualche anno fa, sono tanti soldi, e potenzialmente doveva essere il nuovo simbolo, punto di riferimento della Juventus. In questo momento nessuno lo considera, diciamo così, fondamentale per il futuro. E questo è anche un aspetto da valutare, ma sto dicendo, ma neanche io, quindi effettivamente probabilmente perché non lo è. Buonasera, non abbiamo giocatori, ma comunque, vedendo tipo il Borussia Dortmund ieri sera, se facciamo la Champions bisogna cambiare completamente atteggiamento, più propositivo. E quello lo dà l'allenatore, ci scrive Vito da Grosseto. Sì, effettivamente, soprattutto in Champions serve una Juve diversa da tanti punti di vista. Intanto servono anche giocatori di qualità e di esperienza. In questo momento ne ha pochi la Juventus. E poi sono d'accordo. Cioè, vedete, le partite finiscono tutte 3-3, 4-2, 4-1, 2-2, 6-6. E oggettivamente, cosa significa? Che sei premiato se vai all'attacco. Poi è chiaro, se attacchi in 10. Non è conveniente, ma sono partite che comunque offrono tanto spettacolo e soprattutto in cui si segna tantissimo. Se sei una squadra che specula, rischi tanto contro squadre che vanno dritto per dritto all'attacco, come non lo so, PSG, Barcellona pure nell'andata, il Manchester City sicuramente. Insomma, bisogna quantomeno adattare Arsenal, Borussia Dortmund, bisogna adattare l'atteggiamento sulla base della competizione. Una competizione come la Champions League, secondo me, non consente di essere speculativi. Campionato sì, di più. La Champions League no, perché veramente poi non hai più tempo per andare a recuperare. Se speculi all'86esimo di un ritorno, prendi gol e l'andata è finita 0-0, lì non hai più tempo, mentre nel campionato alla lunga puoi ancora risolvere la situazione. Quindi sono d'accordo sul fatto che serve un atteggiamento diverso da quello che abbiamo visto adesso. Con la politica degli ingaggi a ribasso sarà difficile trattenere anche il Leeds. Sì, ma se il Leeds accetta questo rinnovo fino al 2028 con opzione 2029 e uno stipendio a crescere, chiaro, l'anno prossimo gioca titolare, fa 30 gol, non basta più quell'ingaggio, lo devi rivedere, devi andare a ritoccarglielo sicuramente, è chiaro. Se invece, insomma, la sua crescita è progressiva, può bastare per i prossimi 3-4 anni, insomma, fino al 2029, poi al 2029 si vede. È così in là che in questo momento è difficile parlare. Manca ancora il terzo nome, non ve l'ho ancora fatto. Volevo prima prendere un po' spunto dai vostri messaggi. Noto che tra i tifosi ci siano tanti scienziati. Tutti dimentichiamo con facilità che tutte le squadre, spendendo anche tanti soldi, hanno dovuto aspettare 9 anni per vincere qualcosa. E sfido le squadre a ripetere il ciclo della Juventus. Più che altro, poi, la cosa su cui riflettevo è questa: che la Juventus ha aperto e chiuso un ciclo irripetibile, sensazionale e fuori da ogni logica con gli scudetti, 9 scudetti consecutivi. Successivamente è chiaro che non ha più vinto, ma se avete notato, lo scudetto è diventata una cosa, un anno per il Milan, un anno per l'Inter, un anno per Napoli, non c'è più stata una squadra a imporre un'egemonia tale come ha fatto la Juventus nel novennio. E questo dice che, cosa dice questo? Beh, che intanto tornare a dominare come ha fatto quella Juventus è un'impresa. È un'impresa in primis per la Juventus, che dovrà ricostruire completamente una squadra se vorrà andare a pensare di poter rivincere lo scudetto per 9 anni di fila, ma secondo me è qualcosa che non si rivedrà mai più, almeno nelle nostre vite, poi chissà. E allo stesso tempo ci dice anche che non c'è un'altra squadra così dominante in Italia come quella Juve lì, capace di imporre una dittatura sportiva per 9 anni consecutivi. Cioè in questo momento Napoli ha fatto una grandissima stagione, quest'anno è così, l'Inter oggi sta dominando, ma l'anno scorso faceva più fatica. Insomma, il Milan è sempre lì. Cioè, non c'è più una padrona assoluta e non ci sarà più per 9 anni consecutivi, ma difficilmente lo troveremo una dominatrice per 2 o 3 anni consecutivi. Ecco, questo in certo senso è positivo per la Juventus, perché hai le carte in regola per tornare in lotta e per provare a vincerlo seriamente. Devi solo intanto crederci, poi costruire una squadra all'altezza delle tue aspettative e dei tuoi sogni. Non è così complicato, eh. Ribadisco, avessi dovuto affrontare quella Juve lì o Real Madrid degli anni scorsi o di quest'anno, Barcellona del 2015 o il Bayern Monaco degli ultimi anni, ti metti l'anima in pace e senti tanto questi chi li batte. Tanto non li batterò mai, gioco per arrivare secondo. E in questo momento è vero che l'Inter è favorita, che il Milan è seconda, ma non c'è una squadra che ammazza il campionato. L'Inter l'ha ammazzato per una stagione, vedremo se la prossima continuerà ad ammazzarlo, però non è detto. Ciao Bomber, i miei invincibili sono Szczęsny, l'unico che ci mette la faccia. Vlahovic, un'altra possibilità, solo perché è costato un patrimonio. McKennie, perché ci ha fatto vincere per ora l'unico trofeo della stagione. La Frattesina, la Frattesina, e non ci rinuncio. Dario da Palermo. Fagioli assolutamente no, va dato in prestito e poi si vedrà. Non mi sembra affidabile, ci scrive Roby. Mi manca il terzo nome, adesso io ve lo faccio. Allora, ci ho riflettuto perché ero indeciso e continuo a essere indeciso. Terzo nome, in difesa, Gatti, per una storia anche di futuro che rispetto a Bremer può avere più prospettiva. È chiaro che se mi dici oggi tra Bremer e Gatti scelgo Bremer, non è che sono matto. Ma siccome è un discorso di rifondazione di futuro, punterei su Gatti e poi non è un difensore, ma mi serviva perché a centrocampo dovevo mettere Fagioli e dico anche Cambiaso. Questi sono i miei due nomi per la difesa, anche se Cambiaso difensore non è, ma può diventarlo in prospettiva 4-3-3, 4-3-2-1. Un Cambiaso che può fare anche il terzino. Quindi vi dico questi due nomi, sono molto indeciso tra i due, quindi non riesco a scegliere, quindi ve ne faccio 4 e non 3. Dico Gatti e Cambiaso, oltre a Fagioli e il Diz. Questa è la Juve da cui ripartirei fossi giunto lì per la prossima stagione. E non vuol dire loro sì e tutti gli altri ciao, ma questi secondo me diventerebbero, fossi giunto lì, diventerebbero una parte fondamentale della nuova Juve giovane, della nuova Juve futuribile, della nuova Juve di prospettiva, della nuova Juve che deve valorizzarsi. Ecco, io punterei su questi. Però, chiaro che ognuno ha le sue opinioni. Allora, Bremer, Cambiaso, Yildiz, Gatti, scrive Antonella, l'abbiamo 3 su 4, l'abbiamo 3 su 4, quindi siamo molto compatibili, cara Antonella. Ciao da Tirana, cosa ne pensi di Gasperini? Gasperini al posto di Mota? Gasperini penso per la panchina del Napoli. Al momento, diciamo così, può essere, ma io guarda, realmente sulla panchina del Napoli non ci ho capito un granché perché sono stati fatti tantissimi nomi, c'è molta incertezza, ci sono molti dubbi. Non so se sono dubbi che coinvolgono anche De Laurentiis oppure lui ha le idee chiare, non lo so, ma dall'esterno sembra che ci sia molta confusione per quanto riguarda la panchina del Napoli. Tra tanti nomi è stato tirato in ballo anche quello di Gasperini, che sembra essere diventata tra le prime scelte. Vediamo, aspettiamo, secondo me ci sono in ballo tante situazioni, tante eventualità che possono andare a definirsi da qui a fine stagione, tra le quali probabilmente anche un discorso che riguarda Conte, tra le quali si era parlato ieri, lo ha fatto il mattino di Napoli proprio, di un'eventualità Allegri. Quindi quindi al momento è prematuro ragionare sulla guida tecnica del Napoli. Dico che se fosse il Napoli, un pensiero su Gasperini lo farei, siccome può essere un giocatore, un allenatore interessante dopo aver, diciamo così, fallito la sua chance in una big anni fa, potrebbe essere giunto il momento di tornare a provare a lottare per lo scudetto, cosa che con l'Atalanta difficilmente puoi fare, magari a Napoli puoi fare, non è detto, ma puoi fare. Abbiamo dei vocali da ascoltare con il nostro Manu in regia, direi che possiamo ascoltarli, sentiamo.
Cambiato, Vlahovic e Chiesa devono restare assolutamente, Gianni da Canicattì.
Gianni, sintetico ma insomma chirurgico. Io su Chiesa qualche dubbio, cioè anche a me piacerebbe Chiesa determinante, protagonista, eccetera, ma continuo a avere i dubbi sulla sua tenuta fisica, su anche una questione tattica. È un giocatore che in questo momento non mi dà certezze. Oggettivamente me ne dà più il Diz, anche se ha giocato di meno, anche se ultimamente sta giocando 2 minuti a partita, mi dà più certezze il Diz oggi, adesso, rispetto a Chiesa che parte titolare da 7 partite consecutive. E questo è un mio modo di leggere, poi magari sbaglio, magari una mia interpretazione errata. Cosa vi devo dire? Il calcio è bello perché dipende anche dai pareri, e questo è il mio parere, quindi se non vi piace, no, scrivetemelo, ognuno è chiaramente libero di avere la sua opinione, ci mancherebbe altro. Abbiamo qualche altro vocale da sentire, Manu?
Ciao, vabbè. Stefano da Los Angeles. 3 nomi, per me è semplice: Vlahovic in attacco, Rabiot a centrocampo e Bremer in difesa. E gli aggiungerei anche Chiesa in attacco per il quarto. Sono gli unici 4 giocatori del campo che secondo me adesso sono da Juventus e sono a livello internazionale. Tutto il resto può andare, può tornare, però se questi sono i 4 su cui bisogna rifondare la squadra, anche a costo del costo.
Sono d'accordo sul fatto che serve un'ossatura anche di livello, e Bremer non ne puoi fare a meno. Però vi faccio un'altra domanda, e questa secondo me spiega molto. Allora, sareste più convinti o sareste più resti, a seconda dei punti di vista, a cedere Bremer quest'estate per 65 milioni o il Diz quest'estate per 25-30 milioni? Ditemi la vostra, io l'idea ce l'ho, cioè io farei più fatica, anche se in questo momento Bremer è più fondamentale, mi dà di più, è un giocatore fatto e finito rispetto al Diz, ok, ma tra le due cessioni, se dovessi scegliere io, a malincuore, ma quei soldi andrei a reinvestire, mi andrei a prendere un difensore dello stesso livello. Tra le due cessioni quest'estate io sarei più d'accordo a cedere Bremer. Poi, potessi scegliere io, terrei tutti, e anzi terrei quasi tutti, e alcuni no, e andrei a rimpiazzarli con sostituti dell'altezza. Quindi potessi scegliere, terrei il Diz, Solé e Bremer e tutti quanti. Ma al netto di questo, dovendo scegliere, tra le due sacrificherei più volentieri Bremer a 60 milioni, 65 milioni rispetto al Diz a 25-30, perché secondo me ha più futuro e più prospettiva il Diz rispetto a Bremer, che è una certezza assoluta nell'immediato, però è già arrivato all'apice della sua carriera, cioè secondo me più di questo difficilmente riuscirà a fare Bremer, è arrivato al top secondo me qua alla Juventus in questa stagione. Il Diz ha ancora strada da fare, pasta asciutta da mangiare, ma può ancora alzare il suo livello, quindi sono curioso anche di vedere dove può arrivare questo indizio, mio parere, eh? Allora, ripartire assolutamente Allegri per Incambiaso Locatelli, italianità, juventinità, non si firma il nostro ascoltatore, Anderson, meglio così, Tiago Motta, qualche riflessione la faccio, Stefano da Ciampino, la facciamo tutti, la sta facendo anche la dirigenza, non sei l'unico. Ciao Alberto Locatelli, farei volentieri un cambio con Luis Alberto, non rinuncerei a Vlahovic, il Diz, Cambiaso, Bremer, almeno oggi non si parla di allenatore, mi piace Terry, sì ogni tanto va fatto, però non sempre, perché sennò assolutamente diventa anche un po' noioso da ascoltare voi, quindi quando magari c'è qualche riscontro, c'è qualche notizia che può riguardare la guida tecnica, ve la diamo e ne parliamo. Invece oggi ho provato a declinare un pochino di più la puntata su questo fantamercato, fantaconferme più che fantamercato, quindi giocatori della rosa che vorreste vedere, e devo dire che le vostre indicazioni sono abbastanza allineate, cioè i nomi sono quelli, poi magari ne varia uno più o meno, avete messo tutti Vlahovic, e anche questa è un'indicazione. Io non l'ho messo per una questione soltanto come Bremer, cioè che è un giocatore già che secondo me fatto e finito, preferisco allo stesso modo, se devo puntare su qualcuno, sul Diz rispetto a Vlahovic, banalmente perché se dovesse arrivare un'offerta importante immagino che Vlahovic vada via. Stessa situazione può riguardare il Diz, ma mi dispiacerebbe. Quindi voi avete messo tutti il Diz, tutti Vlahovic, dicevo, molti hanno messo il Diz, quasi tutti Cambiaso, che è anche il mio nome, e anche Bremer. La vostra ossatura è presta fatta, direi Vlahovic, Bremer agli antipodi del campo, e poi il Diz e Cambiaso. Quindi sono questi quattro imprescindibili su cui puntereste per la prossima stagione. Chissà se ci sta ascoltando Cristiano Giuntoli, chissà se qualcuno di dirigenza magari si fa condizionare, dubito, però ecco, il parere dei tifosi è importante. È importante il parere dei tifosi nell'andare a, insomma, puntellare una nuova Juventus che cambierà molto rispetto a quella attuale. Arriveranno tanti giocatori, molti andranno via, ci sarà bisogno di un ricambio, ci sarà bisogno di implementare la rosa, ci saranno bisogno di almeno 5-6 nuovi arrivi, e in questo senso ripartire dalle fondamenta che sono Vlahovic, Diz, Cambiaso e Bremer, poi qualcosa può cambiare rispetto ai nomi che avete fatto, ma questi sono i nomi che abbiamo visto praticamente in tutti i messaggi, è un'indicazione importante, un segnale importante per il futuro. Locatelli, mettiamolo nel suo ruolo, ma sai che sono d'accordo, io forse lo dico troppo poco questo, Paolo D'Ancona, ma sono d'accordo, cioè Locatelli non è un regista, secondo me lo può fare, sì, è un mediano, è una mezzala, stiamo perdendo molto ad avere un giocatore costantemente fuori ruolo, che poi quando è in condizione può supportare il ruolo di regista, ma quando inizia a essere un po' stanco, andare un po' in affanno, non è al 100%, riconosciamo tutti i suoi limiti in regia, perché di fatto non è un regista, quindi può farlo a tempo perso, secondo me. Locatelli, mettiamo nel suo ruolo di mezzala, non lì a far rimpiangere Pirlo, così come ad Allegri, dategli la possibilità di fare il mercato che ha fatto a nostre spese il Milan. Eppure, ciononostante, bene o male, ha tenuto botta, saluti, Paolo D'Ancona, un abbraccio a te Paolo. Molti Allegri out, qualcuno Allegri in, solo in pochi avete messo Allegri come imprescindibile per la prossima stagione. Anche questo è un segnale. Cedo Bremer 65 milioni, Chiesa 30, Ken, Ealing, prendo Calafiori, Huijsen ce l'hai già, non devi fare niente, mi rimane un tesoretto, faccio mercato, 5-6 esperti, Dario mi hai convinto, no, sono d'accordo, cioè vi dico, per una Juve che deve ripartire, deve riaprire un ciclo, purtroppo un'offerta di 65 milioni per Bremer va presa in considerazione, dico purtroppo perché la Juve anni fa non le faceva queste cose, oggi le cose sono diverse. Ildiz non si cede, è il più futuribile di tutti i giocatori rosa, scrive Antonella, sei d'accordo con me? Io l'avevo messo proprio come nome in attacco, bypassando Chiesa, bypassando Vlahovic, perché secondo me è quello che ha più margine e più prospettiva anche degli altri. Gli altri conosci il loro valore, io di Ildiz non so dove può arrivare. Da un lato mi affascina questa cosa, perché può veramente arrivare a delle vette che non conosciamo e non, magari non ci aspettiamo nemmeno. Quindi da questo punto di vista, non so, Bremer tutta la vita. Allora Dario, mi sembra di capire che il budget per il mercato sia risicatissimo, tanto per cambiare. Sì, ma rispetto agli ultimi anni, con il mondiale per club e la qualificazione in Champions, incrociamo le dita, ma così dovrebbe essere, non è più così risicato, cioè hai qualche margine in più. Intanto poi c'è stato l'aumento di capitale, la ricapitalizzazione, che di fatto ha dato una mano anche a livello di bilancio, quindi con tutta questa serie di cose, diciamo così, la Juve non è più così in riserva e così in difficoltà dal punto di vista del mercato, che può veramente soltanto fare acquisti a zero. Qualcosa si può permettere, chiaro, non ti puoi permettere Cristiano Ronaldo, non ti puoi permettere colpi da 60-70 milioni, quello no. Allora, visto che ce ne servono 5-6 buoni, dimentichiamo Kubminers, concentriamoci su giocatori esperti ed evitiamo di pagare 15 milioni a Max per un anno in crociera. Diamogli piuttosto giocatori per vincere, ci scrive Dario, che a quanto pare si fida ancora di Max Allegri. Relativamente ad altre situazioni, la verità è che un po' di appeal adesso manca, è vero, altrimenti Felipe Anderson sarebbe venuto. Ma la cosa non è affatto negativa, perché lì è la possibilità di vedere realmente chi vuole venire o restare alla Juve. Sono d'accordo, sono d'accordissimo, sono d'accordo. anche Giuntoli deve essere bravo a capire chi tiene veramente a questa maglia. Sono d'accordo, la mancanza di appeal non è necessariamente e solamente un difetto, può essere anche un'occasione per capire eventualmente chi è la Juve e chi no, chi vuole veramente la Juve e chi no, chi la maglia la vuole indossare perché conviene e chi la vuole indossare a prescindere. Sono d'accordo. Il Barcellona ha pagato cara l'inesperienza dei giovani. Sì, ha pagato carissima l'espulsione di Araujo e per il resto ha pagato anche un atteggiamento remissivo. Io, su giovani come ad esempio Cubarsi, Yamal che ha tolto dopo 10 minuti, non ho capito perché, ma Cubarsi non hanno particolari responsabilità nella disfatta, è più una situazione collettiva. Detto questo, continuiamo a leggere il messaggio. Bisogna avere delle presenze importanti che diano spinta, poi i giovani imparano velocemente. I miei tre nomi: Cambiaso, Vlahovic, Bremer, Alessandro da Roma. Ok, siamo allineati, sono i miei? No, Cambiaso, Bremer, ne manca uno, Idriss. Però più o meno sono quelli. Sono d'accordo che servono anche dei giocatori scafati, non si possono vincere i campionati solo con i giovani, e è raro, capita ma è rarissimo. Devi avere l'Ajax di qualche anno fa, deve esserci proprio una situazione atipica per permettere di farlo. Locatelli mettiamo nel suo ruolo, mezzala, questo l'abbiamo già letto. Paolo D'Ancona, abbiamo ancora dei vocali da ascoltare, ne ascoltiamo ancora uno prima di salutarci, vediamo, sentiamo.
Ciao Alfonso da Sarno. Allora io partirei con un quartetto base: Fagioli, Bremer, Cambiaso, Vlahovic, con i tre giovani Wisen, Sule e Iltiz, e poi senza dimenticare gente come Locatelli, Pecchen e Gatti, ma anche Danilo, che ci possono stare tra panchina e titolarità. E poi prendere 5-6 giocatori tra 2-3 top e 2-3 per il futuro, che hanno margine di diventare dei top. Questa deve essere la scelta. Ciao ciao.
Sì, d'accordo, poi è chiaro che la rosa non si può fare con quattro nomi, però quelli su cui puntereste di più degli altri, insomma. Poi è chiaro che servono anche i Vlahovic, Danilo e come Szczesny in porta, non è che si può fare una squadra di 5 giocatori. No, però abbiamo ricevuto dei feedback di un certo tipo oggi, quindi sono contento intanto che siamo allineati. Ballano il Diz e Vlahovic, ma più che altro poi per il resto i nomi sono quelli. Andiamo a vedere se poi la Juve evidentemente farà le stesse scelte, sintonizzata anche lei sulle nostre frequenze, magari non radiofoniche, ma quelle tecniche, per andare a fare delle scelte in questa direzione quest'estate, che come ho detto sarà un'estate molto importante per andare a ricalibrare un pochino intanto gli obiettivi, intanto la rosa, intanto vedremo se ci saranno i cambiamenti anche a livello di guida tecnica, è molto probabile che ce ne siano, cercando di capire poi su quali giocatori puntare e su quali no, e quali giovani meritano di conferma e quali no, ricordandoci che sono tanti che rientrano dai prestiti, e anche su questi vanno fatte delle valutazioni di un certo tipo, perché non ti puoi permettere di perdere solo lei tanto per, piuttosto decidi di monetizzarlo, lo cedi a malincuore, sacrificio, però ottieni in cambio 35-40 milioni, può avere un senso, altrimenti, come detto, devi puntare sui giovani che sono il futuro della Juventus. Il nostro futuro invece è Claudio Zuliani con la Juve in gol. Cediamo volentieri il passo e la linea, un saluto a tutti gli ascoltatori, chi ci ha scritto, chi è rimasto in nostra compagnia fino all'ultimo, a Manuel in regia, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con l'ora della vecchia signora, ciao!
L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.